Radiofonica presenta. Fonica News Review.
Benvenuti cari radioascoltatori e radioascoltatrici nello spazio settimanale del palinsesto radiofonico dedicato all'approfondimento su tematiche di attualità politica nazionale e internazionale. Dedicheremo la puntata di questa settimana di Fonica News Review alla geopolitica e analisi della politica estera italiana.
Tanto per cominciare occorrerà forse chiarire cosa comunemente sia ad intendersi per geopolitica, cioè quella disciplina che studia le relazioni tra la geografia fisica, la geografia umana e l'azione politica. Si tratta di una scienza che presenta sicuramente alcune affinità con le relazioni internazionali, la geografia politica e la politica internazionale.
Ma ancorché si tratti di una disciplina piuttosto popolare, nata già numerosi decenni fa, manca ancora di una definizione univoca e condivisa. Ora, per cercare di analizzare più da vicino l'argomento di cui stiamo trattando, abbiamo chiesto l'intervento di Walter Maria Coralluzzo, docente di relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia.
Vorrei fare proprio questa domanda. Secondo lei, da studioso, che cos'è la geopolitica?
Le definizioni si sprecano e non c'è una definizione che raccolga il consenso unanime degli studiosi. La mia personale definizione è molto generale, ma credo proprio per questo forse la più efficace, è che la geopolitica è lo studio dell'insieme delle relazioni internazionali in una prospettiva geografica e spaziale. Dentro quindi ci sta lo studio delle determinanti spaziali della politica estera degli stati, lo studio dei conflitti motivati, come dire, da questioni territoriali e anche lo studio delle culture e delle tradizioni geopolitiche nazionali, cioè come una nazione a livello di opinione pubblica, di analisti e di decisori politici si rappresenta il mondo e rappresenta se stessa da un punto di vista appunto spaziale, geografico, di collocazione.
All'interno di questa puntata inoltre ospiteremo anche una seconda graditissima ospite, la dottoressa Alessia Chiriatti, dottoranda in relazioni internazionali presso l'Università per Stranieri di Perugia, a cui abbiamo chiesto di spiegarci un po' più nel dettaglio come può essere declinata la geopolitica partendo dallo studio dei mutamenti globali.
Allora, c'è chi direbbe che il mutamento globale non esiste perché sono gli attori statali ad essere i principali protagonisti delle relazioni internazionali, quindi il mutamento globale non c'è. In realtà, a mio avviso, c'è, come si vede tutti i giorni, nonostante gli stati siano i principali attori delle relazioni internazionali, quindi assolutamente può studiare mutamenti globali. Quello che bisogna invece cercare di capire è come si direzionano questi mutamenti globali e se piuttosto non siano degli scenari, in quanto tali da ritenere semplici scenari che, con un'azione previsionale dello studio delle relazioni internazionali e della geopolitica, noi ci possiamo arrivare a questo, se siano prevedibili o meno. Questa è la discriminante del mutamento globale.
Dottoressa Chiriatti, ci può spiegare in che modo può essere utile lo studio della geopolitica nell'analisi del contesto politico e delle relazioni internazionali? Come e dove può essere concretamente applicabile?
Il lavoro di analista può essere utile sia a livello istituzionale che a livello, ad esempio, all'interno delle banche o all'interno di think tank e istituti specializzati. Questo sì, nonostante ciò, in Italia questo lavoro è ben poco diffuso, ben poco sviluppato, quindi per chi volesse farlo consiglio ovviamente di andare fuori all'estero. Detto ciò, è utile perché, come si è detto anche in conferenza, le banche hanno questa forma di analisti, anzi degli analisti che studiano gli scenari globali e la previsione degli scenari globali, quindi può essere assolutamente utile. Bisogna però fare attenzione a non confondere la politica estera e le relazioni internazionali con la geopolitica. La geopolitica si occupa di spazio, prima di tutto, poi di interesse nazionale e poi di tutto ciò che ne consegue, quindi di uno Stato, come si muove all'interno del suo orizzonte regionale e internazionale e come si può, da questo punto di vista, partendo da questo punto di vista, studiare la sua politica estera.
Quindi esiste una correlazione molto forte tra la geopolitica e la politica estera portata avanti dagli stati nazionali. Ma che cos'è la politica estera? Beh, per politica estera, e qui apriamo lo spazio wikifonico del nostro programma, si intende la definizione delle priorità e degli interessi nell'ambito delle relazioni che i governi dei vari stati della comunità internazionale intrattengono tra di loro.
Come tutti voi sapete, se non lo sapete ve lo diciamo noi, tutti gli stati sono dotati di amministrazioni preposte all'elaborazione e all'attuazione delle strategie di politica estera. Nel nostro paese, l'Italia, questa funzione è svolta in modo più o meno caotico dal Ministero degli Affari Esteri, al cui interno opera un corpo di funzionari diplomatici e amministrativi.
Sicuramente non vi sarete fatti sfuggire il fatto che la portata e l'esito dell'azione di politica estera dipendono sicuramente dalle risorse a disposizione dei soggetti sopramenzionati, dalla percezione che si hanno del proprio ruolo, dalla realtà internazionale e dai vincoli che essa pone e infine, cosa però non così scontata, dalla loro capacità di definizione degli obiettivi perseguiti e dalla natura di questi ultimi.
Dottoressa Chiriatti, secondo lei come potremmo inquadrare la politica estera italiana degli ultimi anni? Non le sembra un po' sospesa, oscillante tra il multilateralismo e un certo grado di approssimazione e quasi improvvisazione?
Dato che negli ultimi 20 anni la politica estera italiana non c'è assolutamente stata, anzi è stata totalmente distrutta da chi è stato il ministro degli affari esteri, ma anche a livello governativo, non solo agli affari esteri ma proprio come esecutivo, siccome è stata di fatto distrutta, non si può sperare che ora come ora, dopo un governo tecnico, dopo le difficoltà legate alla crisi economica o alla crisi internazionale, non si può sperare che ora come ora l'Italia riacquisti una funzione e nel Mediterraneo e all'estero. Dunque una figura barbina in India, altrettanto con gli altri attori internazionali, soprattutto della zona occidentale, quindi Stati Uniti e compagnia cantante, tantomeno per la Corea del Nord. Io credo che ci sia prima di tutto la necessità di comprendere dove deve andare l'Italia, quindi quale zona debba essere la sua, se il Mediterraneo, se i Balcani, se l'Europa o se tutte e tre. Da quel punto di vista poi si può avere sicuramente un politico o un tecnico, io non sono tanto per i tecnici perché a me la tecnocrazia non piace, quindi un politico meglio di tanti altri, però entrambi sicuramente potrebbero essere figure a seconda della persona valide.
La dottoressa Chiriatti ci ha inquadrato quello che è, secondo lei, lo stato attuale della politica estera italiana. Secondo lei, invece, professor Coralluzzo, come si può inquadrare negli anni la politica estera del nostro paese?
Dato che lei è proprio professore di relazioni internazionali, molti italiani si chiedono come sia abbastanza ambiguo l'azione del Ministero degli Esteri italiani. Soprattutto in due casi le porto. Quella della guerra in Afghanistan, che per esempio il Movimento 5 Stelle in pochi giorni ha rilanciato la possibilità di andare via. Ecco, lei che cosa pensa? Dovrebbe andare via oppure questa azione di peacekeeping è un po' ambigua e dovrebbero esserci altri strumenti?
Allora, ricordo che rispetto all'Afghanistan, diversamente che rispetto all'Iraq, l'intervento quando venne deciso fu molto più, come dire, consensuale, perché c'era anche una legittimazione internazionale e non era la coalizione dei volenterosi che poi intervenne qualche tempo dopo in Iraq. Diciamo in linea generale ci sono delle cose che potrebbero anche essere giuste da fare, ma che diventano sbagliate se vengono fatte nel momento sbagliato. Io ricordo per esempio la Spagna, che dopo gli attentati di Madrid si era appena più o meno insediato il governo Zapatero al posto di quello di Aznar, decise rapidamente di disimpegnarsi dall'Iraq. Scelta magari anche apprezzabile, ma che fatta in quel momento, dopo quell'evento, dava un segno, come dire, di debolezza, di indecisione, secondo me grave. Quindi ora in Afghanistan la situazione è meno incandescente di tempo fa, quindi credo che si possa ragionevolmente pensare a un exit strategy. Gli americani medesimi è da un bel po' che ci pensano, magari più per ragioni di insufficienza delle risorse umane e materiali per presidiare quel teatro di guerra che per ragioni di opportunità politica. Quindi non considero inappropriato porsi il problema. In generale però non è su quell'intervento che io avrei delle riserve, piuttosto su altri che sono stati fatti in passato.
Abbiamo brevemente accennato prima alla crisi diplomatica fra India e Italia. La controversia internazionale è sorta per via di una sparatoria avvenuta nel Mar Arabico il 15 febbraio 2012 al largo della costa del Kerala, sud dell'India, durante la quale l'uso di graduali misure di dissuasione da parte di membri della Marina Militare Italiana contro un'imbarcazione di pesca sulla quale erano presenti 5 persone armate con evidenti intenzioni di attacco è stato collegato alla morte di 2 pescatori indiani a bordo di un peschereccio lì vicino.
Come voi tutti sapete, l'incidente ha provocato uno scontro diplomatico tra l'Italia e l'India. Dopo un'immediata apertura di un'indagine per omicidio e il successivo arresto di 2 sottufficiali di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. Professor Corralluzzo, cosa ne pensa della vicenda e delle dimissioni rassegnate dal ministro degli esteri Giulio Terzi?
La mia opinione riguardo al comportamento di Terzi è la più negativa che si possa esprimere. Dopodiché è a monte che ci sono stati problemi. La nave non doveva andare, come dire, nelle acque indiane, non si capisce perché ci sia andata, su indicazione di chi, quindi le responsabilità non sono ancora chiare, ne sappiamo ancora troppo poco. Detto questo, la gestione complessiva, soprattutto nell'ultima fase di quella affair, è stata, come dire, il concentrato di tutti i peggiori difetti della politica estera italiana di sempre: l'improvvisazione, il prosappochismo, le oscillazioni di linea, la competizione interna tra le varie componenti del governo, Ministero della Difesa piuttosto che degli esteri. Il tutto in una contingenza politica che certo non ha aiutato a concentrare l'attenzione e le risorse del paese su quella questione. Monti credo che in quanto premier non se ne sia mai occupato, e i due tecnici, perché abbiamo un ambasciatore ministro degli esteri e un militare ministro della difesa, non credo che abbiano dato, parlo soprattutto del ministro degli esteri, una gran prova di sé in questa contingenza. Gli unici che l'hanno dato sono i due militari, il cui comportamento è veramente esemplare da tutti i punti di vista, e però certo non fatico a immaginare dentro di loro quali pensieri li agitano e li preoccupano.
La progressiva interdipendenza che caratterizza le relazioni internazionali nella comunità internazionale rende oggi meno definito il confine tra politica estera e interna. Forse in questo contesto possiamo interpretare l'escalation di aggressività della Corea del Nord.
La Corea del Nord è infatti entrata in una sorta di stato di guerra con la Corea del Sud, un annuncio prevedibile dopo che il governo nordcoreano aveva dichiarato nullo l'armistizio che aveva messo fine alla guerra di Corea del 1953. Ma quando è davvero probabile una guerra e quanto c'è davvero da preoccuparsi?
Un altro tema caldo è quello della Corea del Nord. Lei crede che queste minacce poi troveranno una reale effettività oppure servono a spaventare il nemico americano?
Questa è l'eterna domanda che ci si fa anche in contesti come quello iraniano. Ahmadinejad, quando un giorno sì e un giorno no dice dobbiamo spazzare via Israele dalla faccia della terra, cosa fa? Bluff? Parla all'interno del paese per questioni di potere oppure fa sul serio? E lo stesso ci possiamo porre rispetto al nuovo leader coreano. Io di una cosa sono certo però, che nell'impossibilità di dare una risposta certa alla domanda fa sul serio o non fa sul serio, noi che siamo lontani mille miglia possiamo anche, come dire, correre il rischio di sbagliare la risposta. Ma nella fattispecie, gli israeliani rispetto all'Iran o i coreani del sud rispetto alla Corea del Nord, il rischio di sbagliarsi non lo possono correre. Quindi credo che vadano prese sul serio queste minacce, a prescindere. Cioè bisogna attrezzarci come se fossero delle minacce reali, sperando che poi invece si rivelino dei bluff. Nel caso coreano, più che in quello iraniano, temo però l'imprevedibilità di un leader totalmente inesperto in un regime di cui sappiamo poco, e quel poco che sappiamo non è molto rassicurante quanto alla capacità di fare argine alle bizze, alle improvvisazioni, come dire, del leader massimo. Quindi sono preoccupato.
Ebbene, anche questa puntata si avvia oramai alla conclusione. Noi speriamo di essere stati abbastanza esaustivi. Vi ricordiamo che Fonica News Review va in onda come sempre tutti i venerdì alle 15.15 e alle 19.30. Se volete partecipare alla nostra attività o se volete invece proporre nuovi temi di discussione, bene, scriveteci a redazione@fonicanews.com.
Alla prossima e un saluto dalla redazione di Fonica News Review.
Radiofonica presenta Fonica News Review.